La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 21.
Va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista con Teodoro Summa di Maruggio, provincia di Taranto, sulla questione spinosa del disseccamento degli ulivi che, secondo la versione ufficiale, sarebbe causata da un batterio, la Xylella fastidiosa, che si sarebbe trasformato in agente patogeno veicolato dall'animaletto sputacchina, che avrebbe contagiato il Salento per poi diffondersi sempre più a nord, giungendo a colpire, a quanto pare, anche altre specie oltre all'olivo. Buon viaggio sulla carovana della nave dei folli nell'attraversamento del Sahara Lento. Buon ascolto.
Agricoltura in allarme.
Focolai di Xylella.
Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza chemicoteri. Espianto immediato delle piante infette.
Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
Scoperta di un nuovo focolaio.
Altri 100 ulivi infetti.
Intervento drastico.
Il focolaio più esteso al di fuori del Salento. Stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora.
Tesi antiscientifiche e complottiste.
Tesi antiscientifiche e complottiste.
Tesi antiscientifiche e complottiste.
Batterio killer degli ulivi.
Focolai di Xylella.
Intervento drastico. Agricoltura in allarme.
Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza. Scoperta di un nuovo focolaio.
Tesi antiscientifiche e complottiste.
Agricoltura in allarme.
Focolai di Xylella.
Batterio killer degli ulivi.
Intervento drastico.
Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza.
Xylella torna a fare paura.
Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
Focolai di Xylella.
Agricoltura in allarme.
Batterio killer degli ulivi.
Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
Commissario straordinario nazionale per la gestione
dell'emergenza. L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.
L'ultimo accertato è un olivo infetto a Bitonto, alle porte di Bari. Caso isolato, rassicurano dalla regione, ma la Xylella torna a fare paura agli agricoltori, o forse non ha mai smesso.
Anche se in maniera più rallentata rispetto al passato, si registrano contagi anche verso il nord della Puglia, non solo in provincia di Bari, ma anche a Cagnano Varano in provincia di Foggia. bisogna applicare i protocolli della scienza, bisogna applicare le norme comunitarie, bisogna eradicare le piante ritrovate infette nel più breve tempo possibile, bisogna effettuare le buone pratiche, e le buone pratiche agricole non le devono effettuare solo gli agricoltori, ma anche gli enti pubblici, proprietari di strade, di canali, di ferrovie. Riconversione e rigenerazione di tutta la provincia di Brindisi, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, che ormai sono zone infette. Non dimentichiamo che, almeno dalle carte che abbiamo letto in questi anni, l'arrivo della xylella è stato determinato da una pianta di caffè giunta dal Costa Rica.
Si entra nel vivo delle azioni di contenimento contro la xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi di rimozione dei mandorli in stato di abbandono o collocati ai margini dei fondi agricoli, quando si trovano entro un raggio di 14 metri dalle zone ufficialmente delimitate come infette. Le operazioni interessano centinaia di proprietari già individuati attraverso il lavoro di ricognizione dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Alla base della decisione ci sono dati scientifici aggiornati. Nei territori di Trigiano, Bari, Capusso e Noi Cattaro, la presenza di alberi non curati rappresenta un potenziale focolaio. Intervenire con rigore e tempestività sulla rimozione dei serbatoi di infezione, fa sapere l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, è un atto di responsabilità verso i produttori.
Ulivi infetti improvvisamente rifioriti, in grado di produrre nuovamente olive e olio di buona qualità. E quanto successo nelle campagne tra Galatone e Collepasso in Salento? La notizia di pochi giorni fa ha suscitato nuove speranze sul fronte della lotta alla xylella. C'è chi ha parlato di miracolo e di una natura in grado di curarsi da sola, ma non è così. Cosa sta succedendo?
Vabbè, intanto chiariamo una cosa: il quadro generale dell'olivicoltura salentina è e rimane gravemente compromesso, e sicuramente nessuna pianta, nessun olivo si è risanato dalla xylella, ma restano tutti infetti.
Quindi non si può parlare di una guarigione improvvisa?
No, guarigione assolutamente no, tra l'altro non è niente di nuovo, è un fenomeno che già stiamo osservando da qualche anno.
I motivi di questa parziale ripresa sono diversi. Si è passati da una fase acuta a una fase cronica della malattia causata dalla variante di Xylella pauca. Gli ulivi nella zona infetta si sono notevolmente ridotti. Si è ridotta anche la sputacchina, insetto vettore del batterio, grazie all'applicazione delle pratiche di contrasto della malattia. Ed ecco che alcuni alberi più giovani fanno registrare una rifioritura.
Sì, perché questo, diciamo, probabilmente è un fenomeno anche ciclico, per cui non dobbiamo sorprenderci che noi assisteremo ad anni di parziale ripresa seguiti da anni di recrudescenza. In certe situazioni sembrano crearsi le possibilità di convivenza per piante di valore affettivo, di interesse paesaggistico e quant'altro, però se parliamo di olivicoltura competitiva, qual è un'altra cosa?
Da qui l'invito degli esperti alla cautela per evitare di dare nuova linfa a tesi antiscientifiche e complottiste che attribuiscono la diffusione della xylella a fantomatiche potenze straniere.
Creare un clima di ottimismo, di liberi tutti, potrebbe pericolosamente far abbassare la guardia e ricreare le condizioni per una grave recrudescenza dell'epidemia.
Tesi antiscientifiche e complottiste.
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 L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio. Nonostante ci siano letterature, ci sono stati ricorsi, ci sono stato tutto quanto, i primi espianti ufficiali dal piano di emergenza, quindi dal commissariamento, sono stati fatti a Doria, un paese del provincia di Brindisi, proprio al confine con il Tarantino, e nel 2015 lì c'eravamo un po' tutti quanti, anche noi, voglio dire, e il protocollo emergenziale completo contemplava che gli alberi dovevano essere sradicati anche di ceppaglie e poi arse, dopo il periodo delle streghe, sembra il periodo delle streghe. In realtà questi non avevano manco i mezzi per estrarre le ceppaglie, perché l'ARIF aveva soltanto le motoseghe, e allora l'ARIF con le motoseghe tagliava praticamente i tronchi alla base, i carabinieri bloccavano le strade provinciali per non farci arrivare, ma bloccavano anche tutti quelli che si volevano abbracciare gli alberi, eccetera, quindi c'era la repressione più incredibile. E furono abbattuti parecchi alberi, e è stato il 2015. C'è un passaggio anche nel libretto che, insomma, ha un aspetto anche un po' toccante, perché poi tutto l'Ambaradan è finito nella stessa giornata, nel primo pomeriggio è sorto un corteo spontaneo, anche perché a Oia c'era pure un presidio permanente da diverso tempo, quindi non poteva offrire anche un punto di riferimento, vista quello dell'antagonismo. E lì c'è pure descritto all'interno delle ceppaglie di vivo che fanno sempre crepe, no? Tutti gli alberi nostri secolari, millenari, si aprono, si fanno, e più di qualcuno aveva messo appunto delle candele, dei lumini, no? Per cui si faceva sto corteo in mezzo a queste ceppaglie che durante la sera poi con tutte queste candele sembrava di stare proprio in un cimitero, voglio dire, no? Anche se poi a distanza di qualche giorno è stato un bellissimo corteo, una bella manifestazione in Florida. Però poi successivamente, ecco, perché se non si parte anche dal concetto, sto saltando un po' da palo in frasca, però appunto non so dei riferimenti, questo è un punto di vista anche del protocollo emergenziale. Hanno detto tutto il desseccamento è iniziato dall'estremo Salento verso il Leccese. Quella è la zona di infezione, non ce ne frega più niente, ormai è tutta morta. Poi hanno diviso praticamente tutto il Salento in varie fasce, in cui praticamente poi loro dovevano cercare di frenare l'arrivo di sto batterio. E quindi si parla di zone focolaio, di zone tampone, zone cuscinetto. Per cui la regolamentazione era diversa tra la zona di infezione, va bene, e la zona che era tampone. Nella zona di infezione gli alberi venivano abbandonati, anzi addirittura sono stati pure bruciati molti alberi, quindi lì non facevano espianto perché ormai è tutto condannato. Invece nella fascia che doveva essere appunto, no, quella tra quella cosiddetta infettiva e quella completamente sana, lì venivano praticamente espiantati gli alberi. Quindi a mano, ma stiamo parlando di mesi, queste fasce, non nell'arco di un anno, ma anche di mesi, si spostavano dal sud-est leccese fino al sud-est barese, quindi molti territori venivano ormai non più interessati se non dalla chimica, perché anche loro dovevano per forza buttare i diserbanti, questo, eccetera, eccetera, ma come dire, gli espianti degli alberi, no, interessavano più questa fascia che stava avanzando,
diciamo, di confine,
con... di confine tra le zone sane, cosiddette sane, e quelle completamente, per cui
per bloccare il contatto.
Anche lo stesso antagonismo, quindi subiva da un punto di vista, come ho detto prima, subiva da un punto di vista territoriale proprio uno spostamento geografico, no? Per cui lì un paese e un territorio che ormai diceva non siamo più colpiti dall'espianto, dice vabbè, si bloccava come militanza. Invece un altro più avanti veniva investito dal problema e quindi nasceva un antagonismo militante. Ecco perché, come dire, ce ne sono stati tantissimi di comitati di questo, però a un certo punto, con l'andare del tempo, proprio per la lontananza, rimanevano proprio distanti fra di loro e non riuscivano anche a comunicare le loro brave esperienze. Quindi, come dire, una delle pretese appunto di questo coordinamento è dire facciamo fronte a tutte le esperienze collettive, da 0 fino a 100, mettiamole insieme e cerchiamo di ridiscutere la faccenda. Questa era la cosa importante da andare a fare. Avevamo cercato di fare un'analisi completamente diversa rispetto a quello che poi è l'analisi ufficiale, in cui la cosiddetta mano antropica, ma mano antropica è una visione proprio banale, perché non tutti gli uomini hanno la stessa responsabilità, solo pochi ce l'hanno, voglio dire, no? Qui stiamo parlando praticamente di che cosa? Di una variazione ambientale climatica che noi comunque oggettivamente accertiamo e che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogeni verso l'uomo stesso. Perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente? Perché indirettamente, se io incido praticamente su quella che è la pianosità di un territorio, qui ormai non più perché il deserto, il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta per tanti ordini di motivi sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose dalle falde profonde, quindi non solo la pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è pure salata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, tra 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto. Quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione da un punto di vista proprio diretto c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche dei terreni, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo animale o vegetale che sia, per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche condensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già nell'aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, che non so soltanto il granchio blu, che ce ne sono tantissimi ormai. E così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quella che era l'equilibrio, no? Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia. Ed è tutta opera essenzialmente delle operazioni, dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente, sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito. Ma da anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così. Se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto. Cioè uno dice: io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che pota lui, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché tu con la motosega ti sbrighi subito a portare un altro così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo. Per cui, diciamo, c'è tutto quell'accanimento anche da un punto di vista tecnico professionale verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? Chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva, come dire, un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso pure il padrone, voglio dire. Quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente. E quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, non sulla nostra pelle, dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere principale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione da niente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il Veneto non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo molti d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una barca di soldi. Io non sono d'accordo, chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto. Non può, come tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere, come dire, la bacchetta magica che da un momento all'altro ti va a rimodificare tutto quanto. Però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello che dobbiamo combattere affinché la situazione di emergenza finisca. Casi di devastazione di progetti sui territori, vuol dire, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi, i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo tenuto, tanto è vero che abbiamo fatto appunto quel libretto ad un discorso di informazione come uno strumento importantissimo e chiave, perché fare controinformazione significa da un lato ledere praticamente quella che, no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché non potrebbe essere una tappa molto importante, anche, voglio dire, le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare, in cui, come ho detto prima, c'è una decontanizzazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, mi è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, almeno hanno 70 anni questi, di giovani contadini, ormai veramente si possono contare sulle dita di una mano, perché non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, vuol dire, no, ma non è che chissà quante ce ne sono, vuol dire, sui territori. Di fatto c'è uno spopolamento, e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi? Perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente della, no? Tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora la cosa importante è quantomeno controbattere, voglio dire, e bloccare gli espianti, perché è un simbolo del massacro del territorio. Perché con le progettazioni che loro mettono in atto, vuol dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice ma prima qui c'era un campo, c'erano degli livelli, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro l'istituzione, perché poi non me lo scordavo di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio dal cappello. Noi sradichiamo gli ulivi milionari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei multato se vai a piantare una pianta di olivo che sia cellino o oleolora, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele sicuramente c'è pure mani in pasta, quindi voglio dire, il discorso veramente si amplifica fino all'inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza, cioè va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici che schifono, vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, no? Sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte, è un'opera d'arte l'ulivo, soprattutto millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no? Si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello. Allora, anzi, ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel bosco degli ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone. Però voglio dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi, e quindi che significa che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto, con tutto quello che ne succede. Io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto un, come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamocelo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel circuito verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare quelli fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non. E si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro che la semini ogni anno, e ogni anno quella pomodoro la vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di 1000 anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere, e quello ti rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire. L'altro esempio che viene anche menzionato lì nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti 3 di esempi, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che è, quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivavano per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione di Taranto, tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un livello spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di qui di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è cementifici, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta. Lì era tutto in uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 448 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'Ilva è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto lo smette e può essere reversibile. E un conto invece è un processo che, soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo, può diventare irreversibile, con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, si può dire, quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato. Questi sono i processi storici poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, diciamo, che fanno? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno veloce. Ma scusami un attimo, ma qualcuno si è chiesto dove andranno a finire questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni, e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale, non esistono discariche delle cose, diciamo, riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, minchia, cioè, chiaro, è lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non intuisce, non fa niente, a parte che non è manco vero. Ma poi una volta che tu hai fatto montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso, non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dici, tanto non costa niente, dici, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma è con i pannelli chi lavora. Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello e arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, perché dice, io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro, quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, cioè chi vende tutto sommato, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale, è chiaro? Quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando. Questo è stato lo stesso ricatto, quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti, questo qua ti dice, io ti do 80 euro se tu espianti quella 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno, si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliamo l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non lo so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Quindi questi sono completamente fottuti, la pianta è completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolva la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente, e questa è la situazione più, cioè da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi ma anche extra regionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extra nazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te l'hanno trasformato in montagna di cippato. È un obbrobrio. Ed accade questo. Tanto è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno espiantato via Torre Guaceto a Brindisi, praticamente lì c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene? E c'erano degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, cioè, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. Li hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no, ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo. Cioè tu non potevi espiantare i primi ulivi per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente, adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, ce l'ha morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli ulivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì. Bene, lui è iniziato a darti la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata Emiliano, e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'ulivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali. Cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re, prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Europia la frase è scritta, no? C'è Aristotele nella costruzione dell'Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, voglio dire, c'è l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no? Condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo, anche piccolo. Per arrivare a questo esempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura, è pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio. Hanno cambiato la storia. Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendoli, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. E perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo. Quindi la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto, speculazione e progetto, speculazione e progetto. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale, letterale.
Thank you. luce, perché non c'è più luce nel cuore. La gente sappia come di curare, la gente sappia come di curare. Ci ludo male se, ci ludo male se, ci ludo male se. Ci vediamo sentire il mio dolore, e ci mi porta l'acqua per sanare, e ci mi porta l'acqua per sanare. A ci chiedo la grazia, a ci chiedo la grazia, a ci chiedo la grazia per guarire. Un santo si è taranta da me bene, un santo si è taranta da me bene. Ma non me la seme, ma non me la seme, ma non me la seme, pace e pacire.
La nave dei Condor. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.